La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, martedì 26 marzo. Buongiorno da Chiara Brilli, studio Newsline, prima fascia informativa locale sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Subito la linea all'AMA con Francesco Pasi quest'oggi per le previsioni. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, vediamo un cielo grigio, le temperature le sentiamo, e cosa ci aspetterà però, Pasi?
Sì, diciamo che ci interessano due perturbazioni, una oggi, un'altra domani, quindi avremo un paio di giorni all'insegna della variabilità. Le temperature, come hai detto tu, sono in rialzo questa mattina attorno ai 10 gradi, nel pomeriggio però, complice la nuvolosità e anche un po' di pioggia, temperatura attorno ai 14-15 gradi. E piogge oggi un po' più forti lungo la fascia costiera, domani piogge un po' su tutta la regione, dal pomeriggio le prime schiarite a partire dalle province più settentrionali ci lasceranno poi un paio di giorni di tregua.
Quindi l'annunciata precipitazione di mercoledì non è incerta, si allontana a questo punto?
Vabbè, diciamo mercoledì insomma piogge in mattinata, nel pomeriggio qualche schiarita, diciamo, quindi per domani è confermato un tempo variabile e perturbato.
E poi dove andremo? C'è sempre questa instabilità che permane, primaverile peraltro.
Sì, primaverile, giovedì, venerdì con diciamo tendenzialmente su gran parte della regione senza piogge, sul nord-ovest un po' più chiuso il tempo, almeno diciamo fino appunto giovedì, venerdì e sabato la situazione non dovrebbe essere troppo male.
Bene, ci fermiamo qui, poi naturalmente daremo ulteriori particolari. Grazie all'AMA, buon lavoro. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo naturalmente in Newsline.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Musei.it.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it / Western Dream.
Controradio.
Alle 8 e 7 minuti uno sguardo ai giornali, al nostro sito controradio.it, le principali notizie di oggi. Partiamo dalla Nazione con la fotonotizia che vede Heike Schmidt, Sara Funaro e in mezzo Renzi, e sullo sfondo le urne elettorali, la guerra dei sondaggi. I renziani danno l'8% di scarto tra Funaro e Schmidt e accreditano Saccardi più del Re al 17,5, risponde il PD, stacco di 20 punti, al ballottaggio non servono i voti di Italia Viva. Poi di taglio alto la cronaca, l'incidente mortale sul lavoro a 59 anni mentre lavora, tagli letali con la motosega, inutile il volo dell'eli soccorso. Dalla Repubblica di Firenze la fotonotizia è la stretta di mano, il benvenuto al nuovo sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino, Fuertes, un maggio popolare per vendere più biglietti. Il nuovo sovrintendente, dobbiamo pensare a finanziamenti aggiuntivi per il festival. Poi di taglio centrale, il piano urbanistico al voto, dicevamo, Italia Viva tratta del re no e la guerra dei sondaggi tra PD e Italia Viva, ma in entrambi c'è il ballottaggio. Si concentra sull'emergenza casa, il Corriere Fiorentino, un piano per l'emergenza, la regione annuncia fondi per 248 milioni anche dal PNRR, dal governo nessun aiuto, nuovi alloggi popolari, interventi per ristrutturare quelli inutilizzati è la risposta a un bisogno sempre più impellente. Di taglio basso si torna sulla sfida dei sondaggi tra PD e Italia Viva, mentre si parla anche in apertura della battaglia in consiglio comunale. La maggioranza per ora tiene senza scossoni le prime votazioni sul POC, Nardella porterà 30.000 posti di lavoro, ma c'è un ma. Rispetto ai dati forniti dalla Camera di Commercio ieri, le nuove aziende nascerebbero più per lo più nel settore turistico, e quindi qui si aprono tutti degli scenari e delle riflessioni in merito al futuro di Firenze, alla sua vocazione, soprattutto alla sua vivibilità e sostenibilità. Dicevamo però il giorno di Fuertes in Palazzo Vecchio, l'accoglienza, il benvenuto, la stretta di mano con il sindaco Nardella, e allora sentiamo le prime dichiarazioni del neo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino ai microfoni di Sandra Salvato.
Sono veramente felice, non sono frasi di grammatica, è onorato di essere stato nominato sovrintendente al Maggio. Oggi è il primo giorno, di fatto. Il sindaco mi diceva che è il capodanno di Firenze, anche il capodanno del Maggio, perché devo dire che appunto sono molti anni purtroppo in cui il Maggio non è riuscito a trovare una strada definitiva, e quindi questa sarà la missione che cerco di svolgere nel futuro. Sono venuto per fare un lavoro serio, per fare un lavoro non estemporaneo, per rimanere al Maggio e cercare di creare le condizioni per fare una programmazione di eccellenza da un lato, ma dall'altro anche garantire la sostenibilità gestionale, operativa, economica e finanziaria. È un lavoro che non si fa in un giorno. Se voi vi aspettate che oggi vi dica, vi parli della programmazione dei prossimi anni, rimarrete delusi, perché è un lavoro importante, bisogna fare un'analisi molto attenta di quello che è attualmente la fondazione, di tutte le potenzialità straordinarie, vi assicuro, la macchina del Maggio è assolutamente unica in Italia, però non basta la macchina a garantire il successo di un progetto. Deve essere un progetto moderno, nel senso che deve parlare della contemporaneità oltre che della grande tradizione dell'opera, deve essere un progetto popolare, perché deve riguardare tutta la città. Noi facciamo servizio pubblico, abbiamo finanziamenti pubblici, quindi dobbiamo assolutamente assolvere a una funzione che non può essere di nicchia, e deve essere un progetto sostenibile. Sostenibile innanzitutto dal punto di vista finanziario e economico.
Alle 8:14 minuti andiamo a scuola, anzi andiamo davanti a scuola, ad una scuola, il liceo Alberti Dante di Firenze, per un'agitazione che è stata indetta per oggi da parte dei docenti e del personale ATA del liceo con presidio davanti all'ufficio scolastico regionale di Via Mannelli, al quale partecipano anche genitori e studenti. È quanto ha reso noto la FLCCGL, CISL Scuola, SNALS e Gilda. Ci colleghiamo con Emanuele Rossi, segretario generale FLCCGL Fiorentina, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Allora, una mobilitazione che possiamo dire viene da lontano, nel senso che i motivi della protesta sono trasversali, sono diversi e sono stati anche più volte posti all'attenzione della dirigenza. Vogliamo illustrarli nel loro complesso?
Sì, sì, certamente, vengono da lontano, direi quasi dal momento in cui il progetto, diciamo, dell'Istituto Superiore Alberti Dante è nato nel 18-19, che ha messo insieme appunto il liceo classico e musicale Dante e il liceo artistico Alberti, due prestigiose scuole. È stato un crescendo, la fusione è avvenuta nel 2018-2019, è stato un crescendo di problemi organizzativi, problemi sindacali, problemi di pagamenti, problemi con genitori e studenti, finché poi, diciamo, da circa un anno e mezzo, diciamo, la vertenza si è concretizzata, si è aperta e noi appunto da tutti questi mesi siamo stati vicini alle lavoratrici e ai lavoratori per provare a trovare anche soluzioni. Si va ad esempio da problemi come mancati pagamenti nelle scuole, come diciamo nelle aziende abbiamo una contrattazione di secondo livello che serve per retribuire quel lavoro in più che le scuole mettono in piedi, che i docenti e personale ATA mettono in piedi per far funzionare al meglio l'istituto. Ebbene, la dirigenza scolastica non è stata capace in tutto l'anno scorso fino a quest'anno di presentare un progetto di contratto comprensibile, chiaro, da poter essere sottoscritto, con la conseguenza che le persone hanno lavorato e non sono state ancora pagate. La cosa si sta ripetendo anche quest'anno, non è nemmeno iniziata la contrattazione di quest'anno. E questi sono problemi, diciamo, legati strettamente sindacali di retribuzione, però abbiamo tanti problemi anche di organizzazione. Abbiamo presente un qualsiasi posto di lavoro dove ci devono essere dei turni, delle mansioni. Ebbene, il personale ATA della scuola per tutti questi mesi ha lavorato senza un piano, si chiama piano delle attività, appunto il mansionario, è andata un po' a occhio, diciamo così, facendo del proprio meglio, ma responsabilità della dirigenza dare invece incarichi, mansioni precise e senza tener conto che questo personale non ha le timbrature dallo scorso giugno. Ma poi abbiamo problemi che ricadono sui ragazzi.
Ecco, a questo proposito, Rossi, a questo proposito, ecco, c'è un sostegno da parte di genitori e studenti a questa mobilitazione. Negli ultimi giorni si è tenuta anche un'assemblea in cui è stata espressa solidarietà alla protesta sindacale e deciso di essere vicini anche in presenza proprio oggi al presidio, e ci sono stati anche dei comunicati, delle lettere in cui sono state illustrate le carenze strutturali, la mancanza di risposte in termini progettuali. A tutto questo la dirigente ha risposto con un comunicato, con una lettera, se non sbaglio, che non vi ha soddisfatto però.
Beh, non è che non abbia soddisfatto solo noi sappiamo che i genitori a questa lettera hanno, insomma, nei loro scambi si sono detti stralunati e non volevano credere ai loro occhi, come se tutte le critiche di anni e anni fossero passate in vano. C'è una autoassoluzione continua da parte di questa dirigenza. Guardate, quando io ho partecipato a un incontro, a questa assemblea che genitori e ragazzi hanno fatto per ascoltare e per spiegare il nostro punto di vista, la cosa più che ha fatto più male, che è emersa in quell'assemblea, sono due, diciamo, le cose che io voglio sottolineare. La prima, la dirigente scolastica è la figura messa a dirigere, a capo appunto di un istituto, dovrebbe avere il massimo del senso di responsabilità, prendersi anche le proprie responsabilità e provare ad affrontare i problemi dando soluzioni. Mai abbiamo sentito una parola che dicesse appunto cari ragazzi, care famiglie, cari lavoratori, mi assumo la responsabilità di questo, faccio del mio meglio. C'è sempre stato uno scaricabarile, sempre colpa di quello, di quell'altro, manca il personale, la città metropolitana, però non ci siamo capiti, è stato un errore di comunicazione. E il secondo aspetto che io ho detto alle ragazze e ai ragazzi in quell'assemblea, la principale responsabilità nei loro confronti da parte dell'attuale dirigente è di aver fatto vivere un'esperienza delle superiori che loro purtroppo si ricorderanno non con la gioia, con l'entusiasmo, con la nostalgia che appunto tanti ragazzi portano con sé rispetto alle superiori. Di sicuro, come dire, questi anni non hanno pregiudicato il loro futuro e le loro scelte degli anni a venire, ma ecco, di sicuro non ha fatto vivere al meglio, al massimo, questa esperienza, e questo credo sia una responsabilità grossa, storica, diciamo così, che questa dirigente si porta.
Rossi, poi le chiedo una valutazione sulle prossime iniziative, ma dicevamo, un progetto educativo che tradisce due volte, perché insomma si registra anche un drastico calo nelle iscrizioni, dunque insomma la situazione adesso diventa critica anche in termini di risposte, di partecipazione a fronte di un'offerta che non garantisce più quella qualità con la quale sarebbe dovuta partire, ecco.
Eppure questo istituto prestigioso mette insieme due scuole storiche di Firenze, avrebbe delle potenzialità immense. Siamo di fronte a un calo, insomma, dai primi conti abbiamo fatto 60-70 iscritti in meno rispetto all'anno scorso alle classi prime del prossimo anno, un'enormità che tra l'altro ha ricadute occupazionali ovviamente sui docenti e sul personale ATA.
Ci scrive Matteo: buongiorno, mia figlia va al Dante in via Puccinotti, grande confusione per le gite, qualsiasi corso, insegnanti che mancano a rotazione. Ma è davvero un caso specifico del Dante? Perché sono modalità che in realtà poi vari ascoltatori ci segnalano anche in altri istituti, penso al Machiavelli Capponi, ma anche altri. Questo fatto di una non risposta in termini di continuità anche dal punto di vista della didattica, dell'organico, dell'organizzazione delle gite, appunto, è un caso solo che riguarda il Dante o voi state registrando un fuori controllo abbastanza frequente nell'organizzazione da parte delle dirigenze?
I problemi organizzativi, logistici, di programmazione ci sono in tutte le scuole, principalmente per la scarsità di organico, di docenti e di personale ATA, ma qui abbiamo, come dire, un versante di degenerazione maggiore, perché mentre diciamo in tanti posti le dirigenze provano in tutti i modi ad attivare iniziative, dialogano e provano a farsi carico dei problemi, e laddove possono provano a dare soluzioni, qua abbiamo un muro di gomma e noi non ce lo possiamo permettere. La scuola è un luogo educativo, noi dobbiamo vedere che a guidare questo istituto ci sia chi si prende le proprie responsabilità, e lo andremo a dire proprio sotto le finestre dell'ufficio scolastico regionale. E ci tengo a dirlo perché è stata nostra premura in questi anni, almeno dal 2021, segnalare all'ufficio scolastico le cose che non andavano per vedere che ci fossero soluzioni, per vedere che il direttore dell'ufficio scolastico trovasse il modo di rimediare in qualche modo appunto alle situazioni, con PEC, comunicati, segnalazioni ben precise. Non c'è mai stata un'iniziativa da parte dell'ufficio scolastico per aiutare questo istituto. Ecco perché è venuto spontaneo a tutti dire: andiamo lì, sfidiamo la pioggia, ma noi dobbiamo chiedere all'ufficio scolastico provvedimenti immediati. Basta è lo slogan semplice ma identificativo.
Se ciò non avverrà, se non otterrete risposte o interventi a due mesi dalla fine della scuola, cosa accadrà? Come vi muoverete?
Siamo pronti anche a portare la questione a Roma, al Ministero, attraverso i nostri canali.
È caduta la linea per Emanuele Rossi, volevo sollecitarlo su un messaggio anche che ci è arrivato da un genitore del musicale, quindi se possiamo ripristinare il collegamento chiedo alla regia, appunto. Dicevamo, comunque, questa mobilitazione che confluirà in un presidio questa mattina davanti all'ufficio scolastico regionale a partire dalle 10 per chiedere un intervento immediato dell'ufficio scolastico per tutte quelle che sono le problematiche che abbiamo cercato di descrivere, che riguardano personale ATA, docenti, ma anche studenti, e gravissime carenze sollevate anche dai genitori per quanto riguarda le offerte, le soluzioni, la didattica. Rossi, dicevamo la questione a Roma, sì. La sollecito su un messaggio di Cristina. Dice: sono un genitore del musicale, hanno tutto il nostro sostegno, abbiamo sempre operato per un dialogo senza esito perché vogliamo credere in questa scuola, adoriamo i nostri insegnanti, siamo rimasti senza un insegnante di una materia di indirizzo per quasi un anno e nonostante richieste ripetute non è stato possibile trovare una soluzione. Sono tante scuse, insomma davvero c'è una sofferenza di un'aspettativa da un punto di vista delle famiglie e degli studenti che forse è la delusione e anche la sconfitta più grande, come lei diceva.
Sì, lo confermo, abbiamo tanti di questi segnali, informazioni, mancanza di sostituzione appunto di colleghi, mancanza di indicazioni in caso di classi da organizzare, classi scoperte. Davvero è una sconfitta per tutte e tutti noi e diciamo paradossalmente fra pochi minuti quello che la dirigente ha, diciamo, come dire, ha frammentato, cioè la comunità scolastica, quello che la dirigente non è riuscita a tenersi a cuore e a far crescere, noi in qualche modo proviamo a ricomporla appunto sotto l'ufficio scolastico regionale. Proveremo tutti insieme, lavoratori, famiglie, ragazzi, a ricostituire la comunità dell'Alberti Dante e a quel punto devono essere assicurate delle risposte. Ne va appunto di questi due mesi, ne va dei prossimi anni di queste ragazze, di questi ragazzi che credono ancora nei loro insegnanti, nel personale ATA, ma se davvero alla guida di un'istituzione non c'è chi dà il meglio per questa comunità, ecco, non possiamo certo andare avanti.
Anche perché, lo ribadiamo, non è una protesta contro la scuola, è una protesta per la scuola, per la sua qualità a garanzia di tutti, quindi dovrebbe essere davvero raccolta questa istanza come costruttiva, lo speriamo veramente. Grazie Emanuele Rossi, FL CCGL, per essere stato con noi, buona giornata e buon presidio.
Grazie a voi.
Been coming around, gives us something to do. And mama's all born a matter from the town. It got into the blood, now they gotta get down. Shaking Street, it's got that beat. Shaking Street, where all the kids meet. Shaking Street, it's got that sound. Shaking Street, said you gotta get down. Streetlight Sam decided to make the trip. On his girlfriend's tip, he pulled into town and met Skinny Little Pete. Said, come here, boy, I heard about the street. I heard about the place where all the kids go. Now I'm about to flip, I just gotta know about Shaking Street. It's got that beat, Shaking Street, where all the kids meet. Shaking Street, it's got that sound. Shaking Street, said you gotta get down. Give in, cause all of their lives they've been living in sin. You know that they're bad, you know that they're bad. They take for the taking and they shake for the shaking. Ha! They're shaking you through pain and they find it so shocking. All the kids wanna do is just keep on rocking. They ain't got no time to think about stopping. They gotta get down. A little stomping with Sally Baker wants to shake a shaker. Bobby Phillips says it's gonna take her to Shaking Street. It's got that beat, Shaking Street, where all the kids meet. Shaking Street, it's got that sound. Shaking Street, you gotta get down. Shaking Street, it's got that beat. Shaking Street, where all the kids meet. Shaking Street, it's got that sound. Shaking Street. Get down.
Leggiamo una notizia dal televideo: sisma di magnitudo 3 in provincia di Firenze, scossa di terremoto di magnitudo 3 nella notte nella provincia appunto fiorentina. I comuni più vicini all'epicentro del sisma, registrato alle 4:23, sono Certaldo, Castelfiorentino e Montespertoli. Non si registrano danni a persone o a cose. Nella stessa zona sabato scorso era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.1. Vi anticipiamo che dopo il GR di Popolare Network ci sposteremo negli studi di Controradio Web TV per Tutti al Voto. Ospite quest'oggi Beatrice Covassi, europarlamentare PD, vicepresidente della Commissione Controllo Bilanci del Parlamento Europeo. Dunque andremo in Europa, perché l'8 e il 9 giugno sarà importante anche da questo punto di vista. Concludo davvero con un messaggio che ci arriva da un ascoltatore che veramente ci emoziona. Vado sempre in bicicletta con la pioggia che mi bagna, io mi copro e non c'è fretta, Controradio m'accompagna.
Con 24.000 baci oggi saprei perché l'amore vola di state, mille baci, mille carezze vola allora. Con 24.000 baci felici corrono le ore. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci felici corrono le ore, un giorno splendido perché con 24.000 baci.
Popolare Network, edizione delle 8:30 del giornale radio. La Russia sembra frenare su un eventuale coinvolgimento dell'Ucraina nell'attentato di Mosca. È prematuro parlare delle reazioni contro Kiev, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Putin ieri aveva parlato nuovamente di un possibile coinvolgimento di Kiev, ma in maniera piuttosto vaga. Nelle ultime ore ancora bombardamenti russi, colpita la regione di Sumy nel nord dell'Ucraina. Nel sud e nell'est sono stati intercettati 12 droni. La guerra a Gaza: nonostante la crescente distanza tra Biden e Netanyahu, il Pentagono ha comunque confermato l'incontro di oggi a Washington. Si vedranno il segretario alla difesa Austin e il ministro degli esteri israeliano Gallant. Sul campo non ci sono segnali di una tregua imminente, come ha chiesto ieri il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nelle ultime ore, anzi, intensi combattimenti tra Hamas ed esercito israeliano. Un bombardamento su Rafah avrebbe fatto almeno 15 morti. Secondo i media iraniani, il leader politico di Hamas, Haniyeh, oggi sarà in visita a Teheran. A Bari la commissione inviata dal Viminale dopo le sollecitazioni della destra si è insediata ieri. Il sindaco De Caro ha dato la sua disponibilità a collaborare. Su De Caro c'è ancora l'offensiva della destra e ci sono però anche le parole del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, anche lui del PD, che domenica durante la manifestazione, proprio quella in solidarietà di De Caro, ha tirato in ballo un presunto vecchio incontro con una famiglia mafiosa. Ieri sera poi Emiliano ha fatto marcia indietro su questo famigerato incontro con la sorella di un boss. È passato tanto tempo, ha detto Emiliano, se De Caro non ricorda, forse effettivamente non c'era e ricordavo male io. Oggi a Londra un ultimo verdetto per Julian Assange. L'alta corte decide sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Se perdesse anche questo appello finale, Assange, salvo un ricorso in extremis alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, verrà estradato negli Stati Uniti. Ci potrebbero volere anche pochi giorni, hanno detto i suoi avvocati. Una volta negli Stati Uniti, Assange rischia di ricevere una pena di 175 anni di reclusione, stando quanto affermato in precedenza da sua moglie Stella. non riuscirebbe a sopravvivere alle condizioni di detenzione delle carceri americane. Già il mese scorso Assange non era riuscito a presenziare di persona le udienze dell'alta corte, neanche ad assistere in videocollegamento a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. Assange, fondatore di WikiLeaks, da quasi 5 anni è recluso nel carcere di massima sicurezza londinese di Belmarsh, in attesa proprio della decisione sulla estradizione negli Stati Uniti. Lotta alla corruzione, riconciliazione nazionale, ricostruzione delle istituzioni. Sono queste le priorità del neo presidente del Senegal, Diomaye, eletto a sorpresa al primo turno alle elezioni di domenica scorsa. Fino a poche settimane fa il candidato dell'opposizione era in carcere. La maggioranza ha messo la sconfitta. Il voto era molto importante perché arrivava dopo una grave crisi istituzionale in uno dei pochi paesi finora stabili dell'Africa occidentale. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista, fondatore di Slow News, esperto di Africa.
È una vittoria che sorprende perché avviene al primo turno. Sicuramente, insomma, tutti gli osservatori parlavano di un ballottaggio molto probabile. In poche ore i sostenitori del PASTEF di Diomaye hanno cominciato a festeggiare, sono cominciati a uscire tutti i meme sui social e i vari cartelli elettorali. È il più giovane presidente nella storia del Senegal. Tutti gli osservatori, la politica senegalese stessa ce lo presenta come un candidato di rottura, e sicuramente lo è. Insomma, la formazione politica di Diomaye Faye, il PASTEF, in realtà è un partito illegale ancora in Senegal, per cui sarà molto interessante vedere quale sarà la direzione del prossimo futuro di questo importante paese dell'Africa occidentale.
Prossimo appuntamento con le notizie tra meno di un'ora alle 9:30. Ancora una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e rallentamenti Prato Ovest e il video per la 1. Sulla Fipili per incidente 1 chilometro di coda tra Navacchio e Pisa Nord Est in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. La viabilità cittadina a Firenze in via di Novoli per lavori, restringimento di carreggiata e traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mimmo Iodice, Senza Tempo. Per la prima volta a Firenze, una mostra monografica dedicata al grande fotografo napoletano.
80 opere che ripercorrono i temi più importanti della sua produzione, in cui contemplazione e comprensione sono senza tempo.
Anamnesi, vedute di Napoli, natura, città e una esclusiva sezione su Michelangelo.
Dal 24 marzo al 14 luglio. Grazie a Fondazione CR Firenze. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Villa Bardini, Firenze.
Info su villabardini.it. Contro Radio.
This morning, time
speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuovo appuntamento con il nostro approfondimento politico. Ci siamo spostati negli studi di Controradio Web TV, ma siamo sempre in onda anche in radio e sulle nostre frequenze crossmediali. E come possono vedere i nostri utenti social, ma anche ascoltare, diamo subito il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto oggi. Andiamo in Europa quest'oggi, sempre con l'appuntamento dell'8-9 giugno, che sarà una scadenza importante anche sul fronte europeo. E salutiamo la parlamentare europea Beatrice Covassi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ricordiamo vicepresidente della Commissione per il controllo dei bilanci e non solo. Una figura che viene dal territorio locale, fiorentina d'origine, con una grande passione e un grande impegno per l'Europa.
Buongiorno, sono felicissima di essere qui perché ascoltavo sempre Controradio da quando ero ragazza all'università, era proprio la radio con cui passare le giornate. E sono fiorentina d'Oltrarno e sono da 20 anni al servizio delle istituzioni europee, dell'Italia nelle istituzioni europee, e da metà mandato circa sono subentrata al Parlamento europeo, quindi sono in un ruolo più politico.
Lei, Covassi, ci potrà dare un approfondimento in vista di una scadenza elettorale che innanzitutto ci fa riflettere sulla fiducia che i cittadini e le cittadine europee hanno o non hanno rispetto agli organismi istituzionali europei sui vari fronti, in una situazione internazionale di conflittualità, di crisi energetiche, socio-economiche, particolarmente impattante sulla quotidianità, anche poi riversandosi sui territori. Ma veniamo ad una qualifica che in qualche modo è da sottolineare nel percorso di autodeterminazione e di parità dei diritti di genere. Lei dal 2016 al 2019 è stata la prima donna a dirigere la Commissione europea. In Italia cosa rappresenta in un percorso che non deve essere una questione di quote, ma una questione proprio di parità, di accessibilità?
Sono stata la prima e sinora unica donna a essere a capo della Commissione europea. Devo dire che è stato un cambiamento culturale per anche il mio ufficio, una 40 di persone tra Roma e Milano, e per me è stato un modo anche di approcciarsi diverso a questo ruolo. Perché l'ho vissuto nei territori, ho viaggiato tantissimo l'Italia da nord a sud, mentre molti miei predecessori erano più legati, diciamo, al potere romano, insomma erano più legati a un certo tipo di approccio e gestione del potere. Io mi sono messa proprio in cammino e in ascolto delle comunità, delle persone, e ho trovato, devo dire, tantissima voglia d'Europa, tantissima voglia di saperne di più, di conoscere, di avere progetti, prospettive per il futuro, da parte di giovani ma anche di anziani.
Questo famoso tetto di cristallo, però, che è difficile, no, da scardinare da un punto di vista dell'accessibilità ai ruoli apicali, lei come ha fatto ad arrivare lì, e soprattutto se si è sentita sostenuta in maniera trasversale?
Io, diciamo, quello che ho fatto, ed è il consiglio darei, ed è sempre, insomma, anche alle giovani, alle ragazze che mi chiedono, non ho dato ascolto alle cattive amicizie, no? Quelle che ti dicono non fare neanche domanda, tanto non la vincerai mai, tanto quei posti sono quelli riservati per pochi raccomandati. Ecco, io sono andata per la mia strada, ho fatto le domande ai posti che mi interessavano, così anche a Washington, così anche nei posti diplomatici che ho ricoperto nella mia carriera, senza aspettare che qualcuno mi desse il permesso, perché noi donne spesso e volentieri siamo lì a aspettare che qualcuno dica prego accomodati, e nessuno ti fa accomodare. Quindi se non siamo noi a prendere voce, a farci avanti, e chi lo fa per noi?
Questo è un bel messaggio: occupiamo spazi e riempiamoli di competenze.
Certo.
E allora andiamo ad ascoltare quello che lei ci dice rispetto al tassista che l'ha accompagnata qui, perché torna il discorso dell'ascoltare i cittadini, la fiducia degli elettori verso le istituzioni. Lei mi diceva che prende sempre spunti dal passaggio in taxi che riceve, perché sono delle sentinelle importanti sui territori.
Ma normalmente i tassisti ci beccano sempre, diciamo, insomma, hanno il mood del, no? L'animo delle situazioni, il polso di quello che si dice in città, e quindi anche il sentimento più popolare rispetto a dei problemi, a delle istanze. E faccio sempre delle belle chiacchierate. Il tassista mi ha portato qui a Controradio stamattina, gli ho chiesto proprio ma cosa ne pensa della fiducia nelle istituzioni, e la sua risposta, devo dire, non è stata diversa da quella di molte persone che sono percepite come molto lontane le istituzioni europee. Si parla poco e male d'Europa, quando se ne parla si parla sempre un'Europa cattiva, matrigna, che ci obbliga a fare cose che non ci piacciono, no? Ce lo chiede l'Europa, che è fuori da noi e che sentiamo, diciamo, come ostile, diretta soprattutto dai tedeschi, dai francesi, non dove l'Italia non ha un grande ruolo. Questa è la percezione. E mi ha anche detto appunto che sarebbe bello poter avvicinare di più l'Europa alla vita quotidiana, insomma poter avere un rapporto più diretto. Quindi da questo punto di vista il mio messaggio, anche proprio perché sono europarlamentare adesso, a tutti quelli che ci ascoltano è: scriveteci, rompeteci un po' le scatole, perché si dimentica che esistiamo, no? E gli europarlamentari non ci pensa mai nessuno. A Montecitorio si sa tutti, fin dell'ultimo che è arrivato, no? Con il piccolo scandalo, la piccola cosetta. Noi europarlamentari siamo lontani dal viso, dal volto, e lontani dal cuore. No?
Che raggiunto quel livello anche economico, poi ci sia un disinteresse del politico che ha raggiunto quella carica rispetto al territorio di riferimento, insomma, c'è anche questo.
Sì, io credo invece sia importante, proprio dalla mia esperienza come anche direttrice dei centri Europe Direct, che è una rete in tutto, no, il territorio per le informazioni sull'Europa. È importantissimo avere un territorio di riferimento. Si è persa un po' la rappresentanza, è vero che sono dei collegi enormi. Io penso che si sappia che il collegio centrale è Toscana, Lazio, Umbria e Marche, sono quattro regioni grandissime, voglio dire, è molto faticoso starci. Però la rappresentanza è questo: noi siamo gli esponenti dell'unica istituzione europea direttamente eletta dai cittadini.
Allora, quindi si parla di una istituzione da un lato molto debole sul fronte della possibile incidenza nell'ambito del diritto internazionale, mi riferisco anche alle conflittualità che stiamo vivendo, c'è un'Europa che non a sufficienza sta facendo sentire la sua voce in nome della pace, dall'altro c'è un'Europa che è fortissimamente impegnata sugli interventi per il cambiamento climatico, però generando dei mal di pancia all'interno dei territori che invece vogliono in qualche modo da un punto di vista politico mantenere certi rapporti produttivi all'interno dei propri contesti. Insomma, l'Europa rispetto a quello che dovrebbe essere, a fronte anche della sua esperienza dall'interno, cosa dovrebbe cambiare?
L'Europa deve fare tanto e di più dove serve, e dopo la pandemia secondo me è stato ancora più chiaro, e con l'invasione russa dell'Ucraina è stato ancora più chiaro, che abbiamo bisogno di avere un'Europa autonoma, quindi tutto il campo dell'autonomia strategica. Dobbiamo andare a prendere per forza le materie prime altrove, dobbiamo dipendere dall'energia, dalla Russia, no? O da altri, no. Dobbiamo riuscire a essere più autonomi, dobbiamo riuscire ad essere più autorevoli nella politica estera, perché la politica estera è rimasta un dominio prevalentemente di nazionale, quindi la Francia fa il suo, la Germania fa il suo, l'Italia può avere altre visioni e così altri paesi. Dobbiamo essere più uniti e parlare con una voce sola in politica estera e di difesa. E poi resta la grande sfida, a mio avviso, che è quella di chi paga per la grande transizione verde e digitale che stiamo vivendo, in cui siamo immersi tutti. E lì ci vuole una politica industriale, ma ci vuole anche un fondo sovrano, ci vogliono un investimento da parte di stati membri per far sì che sia possibile effettivamente fare questa grande rivoluzione anche del nostro modo di produrre, di vivere, di consumare, che non è più sostenibile, ma farlo in modo che nessuno venga lasciato indietro e farlo in modo realistico.
La questione dell'autodifesa, la questione del riarmo preoccupa molto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici rispetto alle dichiarazioni della von der Leyen, rispetto a quelli che potrebbero essere scenari di apertura di appalti con le industrie militari per una, appunto, autodifesa in vista di pericoli più o meno concreti e vicini. Qual è secondo lei il punto di vista che in realtà dobbiamo recuperare in un'ottica appunto di dialogo e di rispetto reciproco?
Ma di sicuro la difesa europea è una prospettiva perseguibile ed era anche un sogno di alcuni fondatori, pensiamo ad Adenauer, De Gasperi, che negli anni 50, nel 54 sognavano di realizzare la difesa europea, che poi fu bocciata dai francesi, proprio la Comunità Europea di Difesa nel 54, e non fu mai più riproposta. Quindi avere una difesa va bene. Quello che a mio avviso non va bene è parlare di guerra dandola per scontato. Io l'altro giorno proprio a Bruxelles, in un pranzo di lavoro, un collega ha detto: ma siamo in economia di guerra, ormai siamo in economia di guerra. La cosa mi ha fatto venire un brivido, no? Perché non si può dare per scontato che saremo in guerra, che entreremo in guerra, che questa guerra in Ucraina si trascinerà per chissà quanto tempo. Ecco, io credo che l'Unione Europea debba sempre ricordarsi perché è nata. È nata come grande progetto di pace, è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e ha garantito 70 anni di pace a tutti i cittadini e cittadine al suo interno. Si è allargata, si è espansa, ha affrontato tante crisi, ma se l'Unione Europea si dimentica che il valore base del suo esistere, nel suo DNA, è la pace, e quindi non fa sforzi in più per trovare mediazioni, per trovare negoziati, per aprire vie diplomatiche, eccetera, tradisce se stessa.
In tutto questo, qual è lo stato di salute dell'Italia nel suo ruolo e nella sua autorevolezza rispetto all'Europa?
L'Italia è sempre un player importante, lo è sempre stato, ha rivendicato poco, forse in alcuni momenti storici, un ruolo più incisivo, soprattutto nel Mediterraneo, e secondo me anche questo dovrebbe essere in futuro una potenzialità, uno scenario importante, perché nel Mediterraneo, dai conflitti ai problemi legati alla siccità, alle migrazioni, gli effetti del cambiamento climatico, si trovano tutte le sfide del futuro. È chiaro che l'Italia è autorevole nella misura in cui i suoi ministri sono autorevoli, nella misura in cui il suo governo è convincente, e personalmente il governo attuale non è che abbia sempre fatto delle belle figure in sede negoziale. Una per tutte, il negoziato sul patto di stabilità e crescita, dove non siamo riusciti a negoziare bene, a portare a casa un risultato. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo autorevoli a misura in cui i nostri rappresentanti del Parlamento europeo negoziano bene e i nostri ministri, che sono nel Consiglio dei Ministri, negoziano con gli altri e sanno negoziare bene.
Sui fondi PNRR c'è stata un'interlocuzione che ha portato comunque a una ricaduta positiva. Adesso tutti ci chiediamo, da un punto di vista di trasparenza nella gestione di questi fondi e di realizzazione concreta, quali possono essere i rischi, ecco.
Il rischio è, come spesso si è fatto in passato, di spendere i soldi per spendere i soldi e quindi di non fare dei progetti che abbiano un senso integrato e che vadano veramente a servire, a impattare sulle comunità di riferimento, sui territori. Poi chiaramente c'è anche il rischio che ci possano essere degli aspetti meno trasparenti nel modo di spendere questi soldi, ma per questo ci siamo noi. Io sono vicepresidente della Commissione Controllo di Bilancio e uno dei nostri ruoli, uno dei nostri compiti è proprio quello di vegliare sulla trasparenza dell'utilizzo del bilancio comunitario, e quindi veglieremo e scrutineremo bene.
E allora naturalmente poi ci riaggiorneremo. Io vorrei però in conclusione sottolineare un suo impegno di questo ultimo mese alla luce di quanto successo al cantiere di Via Mariti a Firenze, il crollo che ha portato a 5 operai morti e 3 feriti. Lei ha parlato in Europa di prevenzione sulle morti sul lavoro, abbiamo bisogno di un contesto legislativo nazionale che sicuramente vada a incidere su sistemi di subappalto che non possono essere più praticabili. In Europa cosa dobbiamo fare?
Senz'altro, dobbiamo spingere su questo, dobbiamo mettere delle regole, a mio avviso anche europee, che mettano un limite a questa possibilità di subappaltare a catena, e soprattutto dobbiamo mettere proprio i riflettori politici sul problema della sicurezza del lavoro, sui cantieri, su chi lavora dentro questi cantieri, e questo è legato anche tantissimo, lo sappiamo, al problema di come gestire dei flussi legali, delle vie legali di migrazione, perché purtroppo spesso e volentieri chi lavora sui cantieri sono anche immigrati in condizione irregolare che vengono sfruttati in modo veramente indegno. Quindi è un problema forte, fortemente sentito. Parlavo l'altro giorno con l'Associazione Europea dei Costruttori di Macchinari proprio per l'edilizia, e anche loro sono molto sensibili a questo tema. della sicurezza.
Sarebbero tanti i temi che vorremmo affrontare con l'eurodeputata PD Beatrice Covassi, ma ci ritaglieremo altri momenti di confronto e anche di racconto dell'Europa per poterla conoscere meglio dall'interno e in qualche modo dunque poter incidere anche dal basso e dai territori. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
DDC.
DDC.
Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo.
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio.
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro.
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. DDC.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, gli appuntamenti esclusivi per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti, visita guidata alla scoperta di 60 Pop Art Italia, la mostra organizzata da Pistoia Musei con le opere dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg.
A Pistoia, sabato 6 aprile alle 10, scopri 60 Pop Art Italia con una guida ad eccezione, lo storico d'arte e attore Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it. Info 055 739 9970.
Controradio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 26 marzo Beatrice Covassi, europarlamentare PD, vicepresidente della Commissione Controllo Bilanci del Parlamento Europeo. Mercoledì 27 Andrea Asciuti, candidato sindaco lista Firenze Vera. Giovedì 28 Renzo Lucchi, candidato sindaco lista Cittadini per Fiesole con Azione. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Alle 9 passate da 5 minuti, siamo in Newsline e saluto, ho il piacere di salutare e dare il buongiorno a Paola Alberti. Bentrovata Paola.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Chiara, buongiorno.
Vogliamo raccontare di Free Library Michela quest'oggi. Ci sarà un'inaugurazione alle 15.30 presso il giardino di Michela Noli. Ricordiamo Paola, i nostri ascoltatori sanno bene, le nostre ascoltatrici, mamma di Michela che nel 2016 venne uccisa a coltellate dal suo ex marito. Da allora tu con tuo marito e con una rete di sostegno davvero dal territorio porta avanti un'opera di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che consiste anche in presidi, segnali sul territorio, giardini, panchine rosse e ora questa cassetta, questa piccola libreria libera. Di cosa si tratta e che messaggio vuol dare?
Sì, questa libreria è stata, diciamo, è venuta come idea, non è venuta a solo a me, è venuta ai ragazzi delle scuole, perché questo novembre, quando abbiamo fatto con il filo rosso, che è la rassegna del quartiere 4 contro la violenza sulle donne, e insomma che facciamo nel periodo di novembre, questi ragazzi abbiamo fatto la staffetta contro la violenza e al giardino di Michela, appunto, sono venuti portando dei bigliettini con delle frasi scritte. E un bambino è uscito fuori dicendo: ma perché non lasciamo sempre qualcosa dove poterli mettere qui in questo giardino tutto l'anno? E da lì ho pensato, dicevo, sì, cosa ci può essere di bello da lasciare e da mettere per fare questo scambio di idee, di messaggi, qualcosa. Allora mi è venuto in mente che esistevano queste cassette libreria libera, di libero scambio dei libri, e quindi ho detto: ma perché no? Meglio che qui in questo giardino dove ci deve essere un'aggregazione, dove c'è tanta gente, tanti giovani e anche però persone anziane che magari vengono, non sanno cosa fare, per passare anche 5 minuti prendono un libro, si mettono lì e leggono, e quindi deve essere proprio mi è venuto proprio spontaneo di dire: meglio che lì al giardino la facciamo. Infatti l'abbiamo dipinta di rosso e l'abbiamo fatta mettere vicino alla panchina rossa, proprio per continuare il messaggio, però un messaggio che deve essere sempre di speranza, un messaggio che deve portare. E infatti poi in questa casetta oggi ci sarà anche una scrittrice, una mia carissima amica che è Gaia Simonetti, che ha scritto questo libro sulla gentilezza, perché lei è ambasciatrice di gentilezza, e mi ha detto che me lo donerà, lo lascerà dentro la casetta. E quindi cosa c'è di meglio che non iniziare dalla gentilezza per portare poi rispetto? Quindi
ecco, è questo il messaggio anche che voi cercate di veicolare nelle tante iniziative che fate con i giovani, no? Anche all'interno delle scuole, soprattutto con il quartiere. Il rispetto innanzitutto, che poi prescinde dal genere, è una questione proprio di dignità della persona, l'uno verso l'altro, e che è il principale seme di un'educazione civica e di un dialogo.
Esatto, sì, non ci deve essere un segnale perché è donna, perché è uomo, è un altro genere, no, assolutamente, cioè proprio il rispetto che deve essere alla base di un rapporto di comunità, ma anche semplicemente fra due persone, perché se non esiste il rapporto di rispetto, non può esistere una convivenza. E quindi questo sì è il messaggio che noi cerchiamo di portare avanti, perché diciamo che secondo noi la prevenzione parte proprio dalla base, dalle cose basilari molto semplici come la gentilezza e il rispetto. Quindi insomma questo è il messaggio. Poi ci sarà alle 3:30 al Giardino di Michela, e ci saranno anche tante ci sarà il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni, e poi ci saranno anche altre istituzioni del comune che verranno. Ora di preciso non so chi potrà partecipare, ma mi hanno assicurato che verranno, quindi
e gli alunni e le alunne delle scuole del quartiere 4
della scuola, sì, sì, della De Filippo, dell'Istituto Barzanti, del quartiere 4, sì sì, loro ci saranno, e anzi porteranno la loro voce, quindi insomma siamo felici di poter parlare direttamente con i ragazzi, perché sono loro che devono portare avanti un discorso di cambiamento e di rispetto.
Free Library Michela alle 15:30 presso il Giardino di Michela Noli. Grazie a Paola Alberti per essere stata con noi, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a te Chiara, buongiorno.
Alle 9:14 minuti vi raccontiamo adesso una storia che ha dell'incredibile, anche del potente, un progetto che parte da Firenze, l'aiuto della clown terapia per i bambini eritrei, e lo facciamo con il dottor Simone Lazzari. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno.
Ortopedico chirurgo a capo della missione del Camminiamo Insieme 2, un progetto di Annulliamo la Distanza, cofinanziato dall'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo di Khartoum e dalla Regione Toscana. Quanto è stato importante il contributo della clown terapia, dottore, e per quale tipo di assistenza che avete offerto in Eritrea?
Dunque, devo dire che è stato molto importante e molto utile. Dovete considerare la situazione in cui ci troviamo a operare in Eritrea, quindi con difficoltà di comunicazione con i bambini, e quindi se diciamo già un bambino vive l'esperienza medica con ansia e paura, in quel caso lì forse ancora di più, perché vede persone completamente nuove con cui non riesce a parlare e che invece si prendono cura di lui. Quindi i clown, devo dire, sono stati un intervento assolutamente positivo e favorevole, hanno abbassato enormemente il livello di ansia e di paura dei bambini prima di sottoporsi alle procedure o anche solo per le visite o i controlli post-chirurgici.
Il team di chirurghi inviati appunto da Annulliamo la Distanza nell'ospedale di Asmara è stato affiancato da due terapisti del sorriso, ricordiamolo, Daniele Guaragna e Lapo Botteri. Ecco, questi clown, oltre ad essere una novità assoluta, no, per un paese come l'Eritrea, per la prima volta hanno potuto lavorare a stretto contatto con i chirurghi, cosa che in Italia non è direttamente possibile, mi conferma?
Dunque, senta, ci sono delle esperienze, io vengo dall'ospedale Mayer dove la clown terapia c'è da diverso tempo e viene utilizzata anche da un punto di vista, diciamo, di preparazione chirurgica, cioè sono i clown vanno a fare visita a bambini durante il reparto. In tante altre realtà questa cosa non succede e invece noi ne apprezziamo assolutamente i benefici proprio perché facilita l'interazione con il bambino e serve a tutte quelle manovre di distrazione che in ambiente pediatrico sono importantissime.
Addirittura ha evitato la somministrazione di calmanti, anestetici durante le medicazioni con bassa soglia di dolore, insomma un contributo importante anche su questo fronte.
Esatto, noi sappiamo dalla letteratura scientifica che la distrazione del bambino facilita tutta una serie di operazioni che sono ovviamente a basso impatto algico, quindi manovre che in realtà non hanno molto dolore ma che possono essere caricate invece da tanta ansia e tanta paura, e quindi l'effetto terapeutico dei clown in questo caso qui è stato molto evidente, particolarmente in alcune medicazioni ho fatto dopo la chirurgia in bambini piccoli che altrimenti forse sarebbero state gestite con un po' di difficoltà, anzi senz'altro con maggiori difficoltà.
Dottor Lazzari, ricordiamo che questo percorso in Eritrea di Annulliamo la Distanza per la prevenzione e la cura delle patologie ortopediche avviene ormai da diversi anni, è un elemento radicato di sostegno che portate nel territorio.
Sì, io ci partecipo da due anni ormai, la storia di Annulliamo la Distanza è ben più vecchia, e devo dire che questa nuova missione è stata strutturata su un progetto definito, questa volta in anticipo, che si chiama Missione Camminiamo 2 e che riguarda il trattamento della displasia congenita dell'anca. È stato di grande soddisfazione perché siamo riusciti a coinvolgere non solo gli ortopedici locali ma anche i pediatri nell'impostazione di un programma di screening e di cura di questa patologia tipica della pediatrica, che è appunto la displasia congenita dell'anca. Quindi un ottimo risultato con un'impostazione di programmazione che ha avuto successo, almeno per noi è stata di grande soddisfazione.
Quindi anche il versante, no, della formazione del personale sanitario in loco eritreo in merito alla prevenzione e alla diagnosi è fondamentale. Ricordiamo, diamo un numero, che in Eritrea esiste un solo reparto di ortopedia con 34 posti letto, 2 sale operatorie, 5 medici specialisti, vale a dire un ortopedico ogni 1.200.000 abitanti. Dunque grazie al dottor Simone Lazzari per essere stato
grazie
con noi.
Grazie all'ascolto.
Andiamo verso la conclusione della prima fascia mattutina di informazione locale con Newsline. Vi ricordo una notizia che è arrivata in questa mattinata in redazione del terremoto di magnitudo 3.0 registrato alle 4.23 circa nel territorio di Certaldo dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, epicentro a 3 km a nord-est dal capoluogo in una zona di aperta campagna a una profondità di 10 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Al momento non ci sono notizie di danni. Questa scossa ha lo stesso epicentro del sisma che c'è stato con magnitudo simile 3.1 la notte del 23 marzo scorso, tre giorni fa, nei pressi di Poggio Cavallo, senza causare danni. Questo per quanto riguarda la cronaca. Vi ricordo che tutte le interviste e gli approfondimenti di questa mattina li trovate tra poco anche su controradio.it nello spazio podcast. Alcune delle notizie di cui ci andremo a occupare nei prossimi appuntamenti di informazione locale alle 12.47 nel GR regionale, nella versione serale di Newsline dalle 18.15. Il Consiglio Comunale a Firenze è ancora impegnato nel dibattito sul POC, il piano operativo comunale. Il voto è atteso per il tardo pomeriggio di domani. All'interno della maggioranza la situazione è molto diversa. È in corso una trattativa sugli emendamenti tra Partito Democratico e Italia Viva, con l'idea di un patto di non belligeranza in modo da non dare voto contrario. Molto più tesi i rapporti tra PD e Firenze Democratica. Il gruppo dell'ex assessora Cecilia Del Re e dei fuoriusciti dal PD orientato al voto contrario. Oggi a Roma è il giorno della ex GKN senza l'azienda, il tavolo al Mimit col ministro D'Urso, con tutti i soggetti convocati che sarebbero tenuti a presentarsi, vede però l'annunciata assenza del liquidatore. Chiediamo al ministro di richiamare QF rispetto delle convocazioni e dei doveri costituzionali, ribadisce la FIOM, ve ne daremo conto. Tutto questo sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Tra poco la linea, la conduzione musicale, seppur breve ma importante, passerà a Mirko Roppolo e poi subito dopo a Benedetto Ferrara con Silvano e Ovest di Padalino. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.